Miei carissimi fratelli e sorelle, siamo alla quinta lezione di questo corso di pastorale missionaria. E dopo aver illustrato, ecco, i vari aspetti della missione, dell'importanza, ecco, abbiamo visto che appunto per quanto riguarda l'attività missionaria ha varie forme. Quindi la missio ad gentes, la missione propria, ecco, verso i popoli non cristiani. Poi c'è la cura pastorale missionaria, ecco, per le chiese già costituite, e la nuova evangelizzazione per quanto riguarda appunto i paesi dove il cristianesimo è venuto meno, ovviamente tanti cristiani non vivono, ecco, o hanno rinnegato la propria fede. E la volta scorsa abbiamo visto appunto per quanto riguarda la missio ad gentes, abbiamo visto appunto la situazione mondiale attraverso l'analisi da parte di Papa Giovanni Paolo II e praticamente nel capitolo 4 dell'enciclica missionaria Redemptoris Missio. E dopo aver illustrato appunto la situazione mondiale, ora vediamo appunto l'attività missionaria vera e propria. Ci sono le cosiddette vie della missione, cioè sono i vari aspetti, ecco, dell'attività missionaria. Nell'enciclica, ecco, questo aspetto delle vie delle missioni la troviamo, ecco, nel capitolo quinto. Ecco, l'attività missionaria non è più nemmeno che la manifestazione o epifania della realizzazione del disegno di Dio nel mondo e nella storia, dove appunto Dio vuole e attua la salvezza. Come abbiamo detto, ecco, viene Gesù, il Verbo incarnato, che viene proprio per salvare, lascia la Chiesa per continuare la sua opera. Questa missione è unica, però si esplica in vari modi. Ci sono, ecco, vari modi che appunto vogliamo appunto esaminare. Ecco, la prima forma di evangelizzazione, dice Papa Giovanni Paolo II, è la testimonianza. La testimonianza dove si esplica, ecco, nel comportamento esterno del cristiano, del missionario, attraverso l'opera buona, l'opera santa. E questa testimonianza è una forma importante, anzi insostituibile, della missione, perché dal buon esempio, si dice appunto che il buon esempio trascina, e il buon esempio attira al bene. E quindi possiamo dire che la parte essenziale dell'attività missionaria, che poi aiuta il missionario affinché chi ascolta, ecco, possa naturalmente accogliere la novella, il Vangelo in modo ancora più totale, no? Quindi la testimonianza accompagna appunto l'annunzio del Vangelo. Come si dice anche nel Vangelo, Gesù prima fece e poi parlò. Quindi anche ci deve essere una certa corrispondenza, appunto, da parte dei missionari, di quello che dice con quello che fa. E quindi la testimonianza evangelica è molto importante. Ecco, pensate per esempio, ecco, i primi I primi cristiani, ecco, da una testimonianza importante di carità, si amavano vicendevolmente, avevano appunto quella carità, come leggiamo negli Atti degli Apostoli, e questa carità che attirava i pagani e si convertivano, proprio dalla testimonianza di questa carità. E poi anche questa testimonianza potrebbe essere anche l'unico mezzo, soprattutto in quei paesi dove il cristianesimo viene perseguitato. Allora, ecco, in modo silenzioso ma autentico, il cristiano può dare, appunto attraverso il buon esempio, un richiamo evangelico. Alla testimonianza poi naturalmente c'è l'annunzio di Cristo Salvatore, non si può non annunziare Cristo. Questo è un annuncio alla parte prioritaria. Infatti la fede nasce dall'annunzio, ecco, dalla predicazione. E quindi ogni comunità ecclesiale trae origine e vita dalla risposta personale di ciascun fedele a tale annunzio. E quindi la fede è una risposta a questo annunzio. E per i popoli pagani quello sarebbe il primo annunzio, infatti viene chiamato il Kerygma. E questo annunzio che ha per oggetto Gesù crocifisso, morto e risorto, e poi tutta l'opera salvifica, quindi tutto il mistero di Cristo, dove viene richiamato appunto come l'unico salvatore. Colui che ci libera dal male, dal peccato e dalla morte, e dove dona la vita nuova, la vita eterna. E quindi questa è la buona no novella, la buona notizia che cambia l'uomo e cambia la storia dell'umanità e che tutti i popoli hanno il diritto di conoscere. E quindi capite, questo è molto importante, ecco, l'annunzio, ecco, verso tutti i popoli della buona novella del Vangelo. Veramente questo annuncio deve essere fatto con un linguaggio concreto e adatto alle circostanze, agli ascoltatori. Un annuncio che poi si basa soprattutto sulla potenza divina, sull'assistenza dello Spirito Santo che appunto accompagna il missionario. E poi questo annuncio deve essere fatto anche in modo fermo, senza paura, anche fino a testimoniarlo anche con la vita, come hanno fatto tanti cristiani, i martiri, che sono appunto, ecco qui abbiamo una testimonianza veramente grande, cioè questa testimonianza fino al sangue. Questi testimoni sono numerosi e indispensabili in questo cammino del Vangelo. L'annunzio della parola di Dio poi mira alla conversione cristiana, cioè all'adesione piena e sincera a Cristo e al suo Vangelo mediante la fede. Questa adesione ovviamente è dono di Dio, opera della Santissima Trinità, che apre il cuore appunto degli uomini ad accogliere questo dono. E quindi questa accoglienza che si manifesta poi appunto con la fede, con il cambiamento di vita, e in modo particolare con il ricevere il battesimo per la remissione dei peccati, per entrare a far parte appunto della grande famiglia di Dio, e inseriti appunto poi nella Santissima Trinità, anzi Dio stesso che poi prende dimora nell'anima del convertito, del battezzato. E questa predicazione deve portare alla conversione e al battesimo. Ecco, noi l'abbiamo, ecco, proprio nella Sacra Scrittura, già pensiamo nel Nuovo Testamento, quando si parla di Giovanni Battista, che preparava la via a Cristo predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E poi Gesù stesso, no? Dopo che Gesù fu, Giovanni fu arrestato, Si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio, diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. E quindi, e poi anche, pensiamo anche agli apostoli che poi si diffusero in tutto il mondo, ecco, proprio predicando la conversione e richiamando appunto al battesimo. Vediamo questo proprio negli Atti degli Apostoli. E oggi l'appello alla conversione che i missionari rivolgono ai cristiani purtroppo è messo in discussione. Questo ne parla appunto Papa Giovanni Paolo II nella enciclica, quindi è messo in discussione, passato sotto silenzio. Addirittura si vede in esso un atto di proselitismo. Si dice che basta aiutare gli uomini a essere più uomini o più fedeli alla propria religione, che basta costruire comunità capaci di operare per la giustizia, la libertà, la pace e la solidarietà. Ma appunto si dimentica proprio il mandato di Cristo, no? Quello di convertire, di fare cristiane tutte le genti, no? Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, se no al contrario sarà condannato. E ogni persona ha il diritto di udire la buona novella, non possiamo noi dispensarci di annunciare il Vangelo, di chiamare alla conversione, proprio perché il Signore così vuole, quindi questa è la volontà di Dio, anche perché noi dobbiamo agire per il bene del fratello, per la salvezza del fratello. Se noi non ci impegniamo in questo, veramente non adempiamo al volere di Dio, che tutti conoscano la verità e arrivino alla salvezza. E noi che abbiamo il dono della fede dobbiamo anche comunicarla. E ripeto, ecco, ci sono gli esempi scritturistici, ecco, degli apostoli, ecco, dei primi cristiani, però anche in tutto il corso della storia abbiamo fulgenti esempi di grandi missionari che si sono dedicati proprio a tempo pieno, consacrati a questa missione di evangelizzazione per la conversione e la salvezza di tante anime. E ogni convertito poi è un dono fatto alla Chiesa e comporta per essa una grave responsabilità, non solo perché va preparato al battesimo col catecumenato e poi seguito con l'istruzione religiosa, ma perché specialmente se adulto, quindi ha questo entusiasmo della fede, però anche il desiderio di trovare la Chiesa, la corrispondenza del Vangelo vissuto, e quindi anche i cristiani devono dare qui ecco, un particolare esempio, di buon esempio ecco, di vita cristiana. Quindi noi dobbiamo predicare il Vangelo, portare alla conversione, ma poi dobbiamo sempre dare questa testimonianza ecco, del buon esempio, accompagnare il battezzato poi per tutta la vita. Quindi la conversione e il battesimo immettono nella Chiesa, quindi dove già esiste costituita, non so, con il vescovo, con i sacerdoti, o richiedono la costituzione di nuove comunità che confessano Gesù Salvatore e Signore. Quindi questo fa parte proprio del disegno di Dio, fa parte della missione Ad Gentes, è quello ha l'obiettivo di fondare comunità cristiane, quindi sviluppare chiese fino alla completa maturazione. E quindi possiamo dire che l'attività missionaria, da questo punto, non si può dire esplicata finché non riesce a edificare una nuova chiesa particolare, normalmente funzionante nell'ambito locale. Anche se noi abbiamo nel mondo tante diocesi, però ci sono appunto tanti territori dove mancano le chiese costituite, dove mancano i vescovi, i sacerdoti, oppure sono territori insufficienti, cioè per vastità di territori, densità di popolazione, ci sono insufficienti operai del Vangelo. E quindi questa cosiddetta fase della storia ecclesiale, cioè la cosiddetta plantatio ecclesiae, quindi con la formazione di chiese locali, non è terminata. Anzi, in molti raggruppamenti umani deve ancora iniziare. Qui poi c'è un forte appello da parte di Papa Giovanni Paolo II, appunto nell'enciclica, richiama appunto alla coscienza di tutta la Chiesa. Infatti dice la responsabilità di tale compito, cioè quello di formare le chiese locali, la plantatio ecclesiae, ricade sulla Chiesa universale e sulle chiese particolari, quindi su tutto il popolo di Dio e su tutte le forze missionarie. Dice anche ogni chiesa, anche quella formata da neoconvertiti, è per sua natura missionaria, quindi evangelizzata ed evangelizzante. Quindi la fede, il dono della fede che uno ha ricevuto, a sua volta poi deve comunicarlo agli altri. Quindi deve irradiare questa forza, questo dono del Vangelo a tutto il mondo. E quindi anche questo aspetto missionario della fede che viene trasmessa, che ci si adopera all'attività missionaria, è segno anche della vitalità della comunità. Quindi questa vitalità della comunità ecclesiale. E poi anche dice il Papa Giovanni Paolo II, solo diventando missionaria, la comunità cristiana potrà superare divisioni e tensioni interne e ritrovare la sua unità e il suo vigore di fede. Ecco, purtroppo le divisioni portano a questo, cioè poi a non l'impegno delle comunità ecclesiali. Purtroppo quello che sta capitando oggi, ecco, si pensa più a dividere all'interno della Chiesa che non a rimanere uniti, ad essere uniti per evangelizzare, per portare il Vangelo a tutti i popoli. Se c'è anche poi l'impegno ad andare missionari, a svolgere questa attività missionaria, anche noi ritroveremo l'unità all'interno delle nostre chiese. Questo è molto importante. Anche la divisione dei non cristiani, questo indebolisce la testimonianza, pensiamo, non so, gli ortodossi, i protestanti, eccetera. E questo poi si avverte soprattutto, ecco, in Terra Santa, soprattutto anche nei luoghi sacri, dove ci sono appunto queste divisioni che finalmente non facilitano, ecco, la conversione dei pagani, di quelli di altre religioni. Quindi, mentre l'unità dei cristiani aiuterà l'attività missionaria. Quindi anche lo scopo di l'unità, ecco, anche tra quelli dei cristiani separati dalla Chiesa cattolica, deve essere anche un fine importante della Chiesa per far ritornare per adoperarsi a far ritornare questi fratelli per svolgere poi l'attività missionaria. Con più zelo, con più valore, no? Quindi ci sarà una testimonianza più incisiva, più autentica, da parte della Chiesa. E quindi ogni Chiesa, ogni diocesi, ogni comunità locale, parrocchiale, eccetera, deve avere questa stessa solicitudine di Cristo, il buon pastore che si prodiga per il suo gregge, al tempo stesso pensa anche alle altre pecore che non sono di questo ovile. Quindi non possiamo dimenticare, ecco, i fratelli che ancora non hanno, che sono smarriti, che non sono nelle tenebre, che non hanno ancora il dono della fede, oppure l'hanno perduta. Poi nell'enciclica viene richiamata, ecco, l'esperienza di alcune comunità ecclesiali di base, che danno appunto anche un aspetto particolare di radiazione missionaria nei grandi centri dove appunto il territorio è molto vasto e suddividendosi in vari gruppi, ecco, si può penetrare appunto nel vario territorio anche secondo le categorie di persone. E quindi possono essere come delle cellule evangelizzanti nell'ambito della Chiesa e del territorio. Poi c'è anche l'aspetto dell'inculturazione, quando si annuncia il Vangelo, c'è questa attività missionale, si incontrano varie culture, culture nuove. Quindi l'opera missionaria tende più che a distruggere la cultura locale, a prendere le cose buone e purificarle togliendo quelle cattive, no? Ma poi soprattutto l'opera di inculturazione è quella di portare il Vangelo affinché permei tutto l'ambiente, tutto il territorio, tutta la cultura locale. Ci deve essere quindi come una particolare integrazione tra l'annunzio salvifico del Vangelo che porta alla salvezza e la cultura del luogo, di quel popolo. E questo quando viene ben fatto, perché ci potrebbe essere anche qui degli eccessi o anche delle lacune per quanto riguarda l'inculturazione. Sebbene ben, non so se si accendono tante cose, so, pagane che sono incompatibili con il Vangelo, non si possono accettare veramente. Però se vengono prese le cose buone, per esempio, ecco come è capitato nel passato, no? Nel mondo classico, ecco, per esempio in Grecia, ecco, dove il popolo, ecco, ha sviluppato un'alta filosofia, ecco, la filosofia è servita al cristianesimo per approfondire il dato rivelato con la ragione. Quindi la filosofia è diventata l'ancella della teologia. Così anche nel mondo romano, ecco, tutto il grande bagaglio, ecco, della cultura giuridica è stata presa anche dalla Chiesa, ecco, nei suoi aspetti appunto organizzativi e amministrativi della Chiesa, no? Quindi come perfetta società, no? Quindi, e poi così possiamo avere tanti altri esempi di perfetta inculturazione. Ovviamente questa inculturazione che deve essere poi sviluppata, custodita, controllata dal Magistero, quindi dai Vescovi, no? Che hanno questo compito di coniugare il Vangelo con la cultura del luogo, insomma, per quanto riguarda anche la lingua, eccetera. Questo è un aspetto importante, però che bisogna, diciamo, poi saperlo ben attuare. Poi anche importante, ecco, per quanto riguarda la cultura del luogo, cioè il missionario quando si reca in un luogo si deve inserire in quella società, in quella cultura. E quindi dovrebbe anche imparare la lingua della regione in cui lavora, conoscere le espressioni più significative, scoprire i valori, e quindi così da portare poi a sua volta i valori sani del Vangelo. Quindi questo è anche importante, quindi anche la preparazione, la formazione da parte del missionario, appunto di conoscere i luoghi e la popolazione, la sua cultura. Poi un altro aspetto della missione è quello del dialogo con i fratelli di altre religioni. Qui, ecco, il Papa Giovanni Paolo II specifica che il dialogo non realmente sostituisce l'annunzio, cioè è solo, viene inteso come un metodo e mezzo per una conoscenza e un arricchimento reciproco delle parti, no? Tra chi annuncia e chi ascolta. E poi mette bene in evidenza che il dialogo non dispensa dalla evangelizzazione, perché questo dialogo deve portare poi ad annunciare il Vangelo e quindi portare l'altro ad aderire al Vangelo. Quindi non si può, diciamo, sottacere la propria fede. Gesù stesso, infatti, ha inculcato espressamente la necessità della fede e del battesimo, quindi ha confermato simultaneamente la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini entrano mediante il battesimo, come una porta. Quindi il dialogo deve essere condotto e attuato con la convinzione che la Chiesa è la via ordinaria di salvezza e che solo essa possiede la pienezza dei mezzi di salvezza. Il dialogo può favorire anche, diciamo, la conoscenza degli altri, togliere anche diciamo, quelle tensioni che purtroppo sono avute nel corso dei secoli tra altre religioni, pensiamo con gli ortodossi, con i protestanti. Questo potrebbe essere un metodo di disgelo, possiamo dire, però dobbiamo sempre annunziare il Vangelo. E poi anche questo è importante, il dialogo non dispensa dallo studio delle religioni, cioè io devo conoscere perfettamente la mia religione, no? Quindi questa è una cosa normale, no? Però quando io dialogo con qualcuno, con un altro fratello di un'altra religione, io devo conoscere l'altro, cioè devo conoscere la sua dottrina, cioè quello che professa, quello che non posso, dobbiamo, il missionario deve anche sapere rispondere alle domande, deve illustrare bene, ecco, la propria fede. Richiamare appunto che la vera religione è quella cattolica. Quindi questo è importante. Però ecco, lo studio delle altre religioni è importante per così anche illustrare bene quella propria, far vedere anche ciò che si discosta dalla verità, richiamare che Cristo è l'unico Salvatore, la Chiesa è l'unico mezzo di salvezza. Ecco, dobbiamo naturalmente cercare poi di svolgere questo dialogo così effettivamente in modo proficuo e per il bene delle anime. Infine, ecco, ci sono gli ultimi due paragrafi, dove il Papa Giovanni Paolo II richiama appunto che l'annuncio del Vangelo dà una particolare promozione umana, ovviamente dove c'è il Vangelo c'è anche il progresso, c'è anche la civiltà. Quindi questo è anche importante, perché dove c'è il cristianesimo, ecco, rifiorisce anche tutta l'ambiente dove viene annunziato, quindi soprattutto i popoli ritrovano, ecco, la luce e quindi anche questo progresso, questa promozione umana. E poi la carità deve essere la fonte, il criterio della missione, quindi quello che deve spingere il missionario è quello di aiutare il prossimo a a trovare la salvezza, quindi ad accogliere Gesù. E quindi questo è il più grande atto di carità, portare Cristo alle anime. Poi soprattutto, ecco, si richiama a portarle soprattutto alle persone più bisognose, ai poveri, a coloro che sono dimenticati, no? Naturalmente però questo annuncio deve essere rivolto a tutti, proprio perché tutti hanno il diritto, ecco, di ricevere questo annuncio, e noi abbiamo il dovere, ecco, di attuarlo con l'aiuto di Dio e della Madonna, dei Santi protettori. Ave Maria.